Iniziamo questo nostro incontro che avrà ad oggetto il capitolo 1 del libro degli Atti degli Apostoli, dal versetto 15 al versetto 26. E intanto leggo il testo. In quei giorni Pietro, alzatosi in mezzo ai fratelli, il numero delle persone riunite era di circa 120, disse: Fratelli, bisognava che si adempisse la profezia della Scrittura pronunciata dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, che fu la guida di quelli che arrestarono Gesù. Poiché egli era annoverato tra noi, aveva ricevuto la sua parte in questo ministero. Costui dunque acquistò un campo con il prezzo della sua iniquità ed essendosi precipitato, gli si squarciò il ventre e tutte le sue interiora si sparsero. E ciò è divenuto così noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che quel campo è stato chiamato nel loro proprio linguaggio Acheldama, cioè campo di sangue, poiché è scritto nel libro dei Salmi, divenga la sua dimora deserta e non vi sia chi abiti in essa, e l'ufficio suo lo prenda un altro. Bisogna dunque che fra gli uomini che sono stati in nostra compagnia tutto il tempo che il Signore Gesù è andato e venuto fra noi, a cominciare dal battesimo di Giovanni, fino al giorno che egli, tolto da noi, è stato assunto in cielo, uno sia fatto testimone con noi della sua risurrezione. Essi ne presentarono due, Giuseppe, detto Barsabba, il quale era soprannominato Giusto, e Mattia, e pregando dissero: Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due hai scelto per prendere in questo ministero e apostolato il posto che Giuda ha abbandonato per andarsene al suo luogo. Li trassero a sorte, e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli 11 apostoli. Passo un po' più lungo del normale, quello che vogliamo commentare stasera sembra non offrire grandi profondità. È un racconto di come hanno sostituito Giuda con Mattia. Invece troveremo che commentando verso per verso emergeranno degli sprazzi importanti che ci permettono di avere delle profondità diverse rispetto alla prima impressione. Il passo riguarda la nomina di un leader, cioè uno di quelli che guidavano il movimento che si era appena costituito. Perché, come sappiamo, e lo vedremo dopo abbondantemente, la storia di Giuda era finita male, era morto. E quindi il suo posto vogliono che lo prenda un altro per ricostituire il collegio dei dodici che Gesù aveva scelto. Salta subito agli occhi, se ci facciamo caso, che nonostante il movimento sia ancora modesto per numero, si parla di 120 persone, loro si preoccupano di ricostituire l'integrità del collegio di quelli che sono i leader. E questo dimostra, come potete immaginare, una grande fiducia nelle promesse di Gesù per quello che da loro sarebbe uscito. E cioè erano 12, poi si allargarono, la Bibbia ci parla, il Vangelo ci parla di 70 o 72, e a seconda delle versioni che prendiamo, che furono mandati dopo i 12. E poi si arriva a un altro numero che viene qui indicato, 120. Ma sappiamo che erano molti di più quelli che durante i viaggi di Gesù lo seguivano. Questo movimento, che è neonato, conta 120 persone che ancora non hanno altro che la grande promessa di Gesù per l'arrivo dello Spirito Santo e poi i confini della terra. Capiamo bene che tra l'uno e l'altro c'è un grande spazio da colmare e il fatto che si preoccupino di nominare il dodicesimo, beh, questo dimostra che ci credono. Ci credono che quello che Gesù ha detto avverrà e si preparano a farlo nella completezza di quello che Gesù stesso aveva previsto. 12 erano e 12 vogliono ancora essere. Questi leader che guideranno il movimento sono dei testimoni che condividono la loro personale esperienza di Gesù con tutti quelli con cui verranno a contatto. Prendete il verso 8 del capitolo 1 e troverete: voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, eccetera, fino agli estremi confini della terra. E il verso 21 e il verso 22 dello stesso capitolo 1, che abbiamo appena letto, dice che bisogna che fra quelli che sono stati con noi fin dal principio, di questi uno sia testimone con noi della sua risurrezione. Vedete, Gesù gli dice: mi sarete testimoni, e loro subito mettono fiducia in questo. E dicono che uno che è stato con loro fin dal principio, che quindi era un testimone oculare della vita di Gesù, quel che, come dice sempre al capitolo 1, di quello che Gesù aveva fatto e detto, iniziato a fare e dire, in sostanza la testimonianza è sempre riferita alla missione. Non solo al fatto che sono testimoni perché c'erano quando i fatti sono avvenuti, ma perché quei fatti ora li racconteranno ad altri. Dunque, faccio notare questo, che la qualità di testimone, lo status di testimone, ha senso solo se unita allo svolgimento dell'incarico, cioè la missione di andare a raccontare a chiunque quello che è successo, e in particolare la risurrezione di Gesù. Testimoni della risurrezione. Se prendete Atti 4, verso 33, troverete un'ulteriore conferma di quello che vi sto dicendo. Gli apostoli, quindi anche Mattia, a questo punto, con grande potenza rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù, e grande grazia era sopra tutti loro. Fa quasi impressione pensare che l'incarico e la missione da svolgere sia quella di dare testimonianza principalmente della risurrezione di Gesù, perché noi non c'eravamo, non l'abbiamo visto. E quindi com'è che leghiamo il nostro incarico al dare testimonianza di qualcosa che non abbiamo visto? Se noi non mettiamo insieme quello che Gesù ha detto, che lo Spirito Santo, una volta ricevuto da parte nostra, avrebbe fatto in noi, cioè ci avrebbe presentato Gesù e ci avrebbe dato quella capacità, diciamo, soprannaturale, di conoscere dei fatti senza esserci stati, come se ci fossimo stati, è qualcosa che è bene che teniamo presente come bagaglio fondamentale di qualsiasi credente che ha ricevuto lo Spirito Santo, appunto, e che, battezzato nello Spirito, va a dare ad altri quello che ha avuto, e cioè la consapevolezza e l'esperienza spirituale e personale della risurrezione di Gesù che ora vive in noi. Questa è un po' la prima riflessione sul fatto della testimonianza di cui si parla in questo capitolo degli Atti. Ancora notiamo questa loro perseveranza nel voler ricostituire il collegio di 12. 12, perché 12? Beh, perché Gesù ne scelse 12. E quindi qualcuno ha detto: beh, era un moto destinato a onorare anche la scelta di Gesù, che lui aveva già fatto, e quindi quel che aveva fatto lui va bene sicuramente. E quindi saremo pronti se siamo il numero che lui aveva scelto. Certo, il 12 ha un senso, non solo per questo motivo che alcuni riferiscono come il principale, ma non tutti la pensano così. Il 12 ovviamente è un numero che ricorda le 12 tribù di Israele, Beh, non è che ce lo inventiamo. Se prendete Luca 22:30, Gesù parla a loro e dice: affinché mangiate e beviate la mia tavola nel mio regno e sediate su troni per giudicare le 12 tribù di Israele. Ancora in Matteo dice un po' la stessa cosa, e cioè io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sarete seduti su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. 12 apostoli, 12 troni, 12 tribù di Israele. Con le parole di Gesù mi sembrano abbastanza chiare. Ma allora che vuol dire? Che è tutto destinato a restaurare la nazione etnica di Israele attraverso i 12 apostoli, come alcuni enfatizzano soltanto. Direi di no. Questo certamente conferma che ci sarà anche una restaurazione dell'Israele etnico, la nazione di Israele, ma sceglierne 12 come la completezza del popolo di Dio da parte di Gesù, come hanno detto molti altri, è una figura di quella che sarà la restaurazione dell'Israele di Dio nel nuovo popolo spirituale di Dio stesso, che non è etnicamente legato ad un popolo, ma è legato spiritualmente a coloro che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo e hanno ricevuto lo Spirito Santo e, seguendo le istruzioni di Gesù, svolgono il loro incarico. Quindi l'uno non esclude l'altro. Se qualcuno prende i passi del Vangelo che vi ho detto circa il giudicare le 12 tribù di Israele, possiamo prendere anche 1 Corinzi 6:3, dove Paolo dice che noi giudicheremo il mondo e poi dice: non sapete che giudicheremo gli angeli? E se giudichiamo il mondo e gli angeli, dice Paolo, quanto più possiamo giudicare le cose di questa vita. E cioè l'orizzonte più ampio che ho cercato di introdurre emerge chiaramente nel fatto che il nuovo popolo che Dio si sta formando, spirituale, che comprende ebrei e gentili, schiavi e liberi, uomini e donne, giovani e vecchi, tutti quelli che hanno ricevuto lo Spirito Santo, sto dicendo, hanno una dimensione non etnicamente legata o geograficamente legata ad un popolo individuabile per etnia o a un posto, un luogo individuabile geograficamente. E questo ci fa pensare molto, perché non solo dunque c'è una storia che riguarda il popolo di Israele in sé, quello storico, ma c'è una storia diversa che riguarda il popolo nuovo che Dio si è formato con la venuta del Signore. Allora, detto questo, andiamo a vedere verso per verso qualcosa che ci può far riflettere. Al verso 15 abbiamo: in quei giorni, quali giorni? Vedete, qui continua. Noi troviamo il libro suddiviso per capitoli, ma non è così nel testo originario, quindi è normale che dica in quei giorni, perché aveva appena finito Luca di raccontare che si riunivano per pregare con perseveranza, con uno stesso cuore, insieme anche ai familiari di Gesù. Quindi in quei giorni, mentre pregavano dunque, Pietro si alza in piedi. L'alzarsi in piedi è, diciamo, simbolico, ma nemmeno più di tanto, potremmo dire una tipica postura di coloro che si rivolgono ad una assemblea per riferire qualcosa che riguarda tutti. Quindi è una tipica azione da capo. E Pietro prende questa leadership che Gesù gli ha dato e inizia a proporre quella che è una prima azione comune, questa di nominare il dodicesimo, cioè ricoprire il posto vacante. Naturalmente la postura a cui mi riferisco, alzarsi in piedi, è tipica di chi si indirizza ad una assemblea. Al contrario, era tipico di chi voleva insegnare a dei discepoli mettersi a sedere, non alzarsi. Per questo ho detto è un gesto da capo in quel momento e non da colui che insegna qualcosa. Chi ha letto il Vangelo di Luca non è sorpreso dalla leadership di Pietro a cui ho fatto riferimento. Vi leggo alcuni passi in successione, senza commento. Se seguite la lettura, vi rimane il gusto di quello che vi sto dicendo. Luca 4, 38. Poi alzatosi è uscito dalla sinagoga e entrò in casa di Simone. Luca 5, 4, 10. Come ebbe terminato di parlare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le reti per pescare. Simone gli rispose: Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però secondo la tua parola getterò le reti. E fatto così, presero una tale quantità di pesci che le reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù, dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Perché spaventato aveva colto lui e tutti quelli che erano con lui, per la quantità di pesci che avevano preso. E così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Allora Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Luca 6,14. Simone, che chiamò anche Pietro, e suo fratello Andrea, Giacomo e Giovanni, Filippo e Bartolomeo. Luca 8,45. Gesù domandò: chi mi ha toccato? E siccome tutti negavano, Pietro e quelli che erano con lui risposero: Maestro, la folla ti stringe e ti preme. Luca 8,51. Arrivato alla casa, non permise a nessuno di entrare con lui, all'infuori di Pietro, Giovanni e Giacomo, il padre e la madre della bambina. Luca 9:20. Egli disse loro: E voi chi dite che io sia? Pietro rispose: Il Cristo di Dio. Luca 9:28. Circa 8 giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Luca 9, 32-33. Pietro e quelli che erano con lui erano oppressi dal sonno e quando si furono svegliati videro la sua gloria e i due uomini che erano con lui. Come questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: Maestro, è bene che stiamo qui, facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè, una per Elia. Egli non sapeva quello che diceva. Luca 12:41. Pietro disse: Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti? Luca 18:28. Pietro disse: Ecco, noi abbiamo lasciato le nostre cose e ti abbiamo seguito. Luca 22:8. Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: Andate a prepararci la cena pasquale affinché la mangiamo. Luca 22:31-34. Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno, e tu, quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli. Pietro gli disse: Signore, sono pronto ad andare con te in prigione, alla morte. E Gesù: Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato 3 volte di conoscermi. Luca 22, 56, 62. Una serva, vedendo Pietro seduto presso il fuoco, lo guardò fisso e disse: Anche costui era con Gesù. Ma egli negò dicendo: Donna, non lo conosco. E poco dopo un altro lo vide e disse: Anche tu sei di quelli. Ma Pietro rispose: No, uomo, non lo sono. Trascorsa circa un'ora, un altro insisteva dicendo: Certo, anche questi era con lui, poiché è Galileo. Ma Pietro disse: Uomo, io non so quello che dici. E subito, mentre parlava ancora, il gallo cantò. E il Signore, voltatosi, guardò Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detta. Oggi, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. È andato fuori, pianse amaramente. Luca 24:12. Ma Pietro, alzatosi, corse al sepolcro, si chinò a guardare e vide solo le fasce, poi se ne andò meravigliandosi dentro di sé per quello che era avvenuto. E Luca 24:34, i quali dicevano: Il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone. Avete sentito questa carrellata di passi dal Vangelo di Luca, dove Pietro è presente in molte delle vicende narrate e ha sempre questa funzione di essere il catalizzatore o colui che parla per gli altri o colui a cui Gesù si riferisce anche per gli altri. Anche altre fonti danno testimonianza di questo fatto, non solo il Vangelo scritto da Luca, ma ripeto, altre fonti del Nuovo Testamento. Ve ne leggo anche quelle. Matteo 16:18. Anch'io ti dico, tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ade non la potranno vincere. Al di là di quello che vuol dire tu sei Pietro e su questa pietra, questo viene subito dopo la confessione che Pietro fece della identità di Gesù. 1 Corinzi 1:12. Voglio dire che ciascuno di voi dichiara, io sono di Paolo, io di Apollo, io di Kefa, che sarebbe Pietro, io di Cristo. Quindi ci sono Paolo e Pietro, come dire, persone in cui identificarsi da parte di alcuni corinzi. 1 Corinzi 3:22. Paolo, Apollo, Kefa, il mondo, la vita, la morte, le cose presenti, le cose future, tutto è vostro. Galati 1:18. Poi dopo 3 anni salì a Gerusalemme per visitare Kefa e stetti da lui 15 giorni. 1 Corinzi 9:5. Non abbiamo il diritto di condurre con noi una moglie, sorella in fede, come fanno anche gli altri apostoli e i fratelli del Signore e Kefa? 1 Corinzi 15:5. Apparve a Kefa e poi ai 12. Galati 2:9. Riconoscendo la grazia che mi era stata accordata, Giacomo, Kefa, Giovanni, che sono reputati colonne, diedero a me e a Barnaba la mano destra in segno di comunione perché andassimo noi agli stranieri ed essi ai circoncisi. Quindi in questo clima, in questo consesso, 120 persone, Pietro si alza, era naturale che si alzasse lui. Per dire scegliamo il dodicesimo. Sono circa 120, come dicevo all'inizio, poche persone per tutto il mondo. Oggi molti gruppi di credenti sono anche di numero ben inferiore, ma spesso la potenza dello Spirito Santo non si manifesta nel numero, ma nella qualità della fede e dell'azione che lo Spirito sta facendo anche con poche persone. Lo voglio dire per incoraggiare tutti quanti. E questa cosa qui ci è di stimolo e di incoraggiamento, perché 120 per il mondo intero sembrano veramente pochi, ma loro ci credevano. C'erano i 12, c'erano sicuramente i 70 o 72, se si prende la Septuaginta. Sappiamo che Gesù apparve risorto a più di 500 persone tutti insieme, no? Questo ve lo ricordate? Questo numero di 120 non deve poi così tanto sorprendere, perché abbiamo commentato nel Vangelo di Luca che quando Gesù entrò a Gerusalemme dopo aver guarito il cieco di Gerico, risuscitato Lazzaro e avvicinatosi a Gerusalemme, migliaia e migliaia di persone lo accolgono come re. Quindi 120 si radunano e Pietro disse, verso 16, e qui c'è una grande novità di Pietro, è in bocca a Pietro, lui usa 2 salmi per interpretare i fatti accaduti e che devono compiersi. È una novità assoluta per Pietro, perché questo era il modo di fare di Gesù. Voi ricorderete i discepoli di Emmaus. quando Gesù, ancora non rivelatosi per la sua identità, gli spiega attraverso le scritture tutto quello che parlava di questo Gesù di Nazaret che era morto ed era l'unica speranza di riportare il regno in Israele. E Gesù prende le scritture, quindi il Vecchio Testamento, e gli dice quello che è accaduto era stato detto ampiamente e gli spiega dove. Anche quando appare risorto agli apostoli, ricorderete nel Vangelo di Luca, Gesù attraverso le scritture spiega tutto quello che è accaduto, che doveva accadere perché era stato predetto. E quella è la base per poggiare la fiducia che anche le promesse per il futuro si compieranno, si compiranno. Ecco, Pietro fa un po' la stessa cosa. Quindi spiega gli eventi passati, quello che è successo a Giuda, e la necessità, l'evento del momento, e cioè quello che lui stava proponendo. Dobbiamo scegliere un altro. Usa la scrittura, che deve essere adempiuta. E quindi quel momento sarà un tempo designato dal Signore per adempiere quello che era stato detto addirittura da Davide, mille anni prima. E non solo per riferire la scrittura a Gesù, ma per riferirla anche a quello che era accaduto a Giuda, quello che loro stavano facendo e che accadrà a Mattia. Quindi, come vedete, la profezia biblica è applicabile sicuramente alla figura del Signore, ma investe tutti quelli che, avendolo seguito, fanno parte del piano. E cosa dice? Bisognava che si adempisse la profezia della Scrittura pronunciata dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda. L'apostasia di Giuda, che fu la guida di quelli che arrestarono Gesù, era qualcosa che era parte del piano di Dio. Questo è un aspetto che poi svilupperò più nella seconda parte, perché ad alcuni resta ostico e in realtà non è di immediata e facile comprensione. Ma come? Dio ha previsto tutto questo? E cioè ha solo previsto che qualcuno avrebbe tradito Gesù? O ha previsto, quando ha creato Giuda, che proprio lui doveva tradirlo? Se prendete, per esempio, Atti 2:23, pochi versi dopo, nel discorso che Pietro terrà il giorno di Pentecoste, quindi siamo a ridosso di quel momento, e Pietro disse: quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani, parla di Gesù, per il determinato consiglio e la prescenza di Dio, voi per mano di iniqui, inchiodandolo alla croce, lo uccideste. Quindi c'era un piano di Dio, sicuramente era il determinato consiglio e la prescenza di Dio. Questo vuol dire che il piano e la prescenza di Dio riguardava la sorte di Gesù, la sua missione, ciò che egli doveva compiere. Allora, dov'è Giuda in questo quadro? Perché se il piano di Dio riguarda quello che accade a Gesù, quello che accadde a Gesù ebbe come personaggio anche Giuda. Guardiamo i salmi. Salmo 41,9. Torniamo a Davide. Anche l'amico con il quale vivevo in pace, in cui avevo fiducia e che mangiava il mio pane, si è schierato contro di me. Da tutti è riferito alla figura di Giuda. E Salmo 55, da 12 a 15, ho preso tre versi, e dice: se mi avesse offeso un nemico, l'avrei sopportato. Se un avversario avesse cercato di sopraffarmi, mi sarei nascosto da lui. Ma sei stato tu, l'uomo che io stimavo, come mio pari, mio compagno e mio intimo amico. Ci incontravamo con piacere insieme tra la folla, andavamo alla casa di Dio. Li sorprenda la morte, scendano vivi nel soggiorno dei morti, perché nelle loro case, in cuor loro, non c'è che malvagità. Insomma, anche questo salmo è riferito, per quel che riguarda il verso 12 e 13, a Giuda. E anche Gesù, nel Vangelo di Giovanni, disse alcune cose riguardo a questo aspetto. Giovanni 6,70. Siamo nella sinagoga di Cafarnao, dove Gesù tiene il discorso del pane disceso dal cielo, e Gesù a un certo punto rispose loro: «Non ho io scelto voi dodici, eppure uno di voi è un diavolo». E Giovanni 17,12, capitolo 17, nel quale Gesù prega il Padre prima di essere arrestato, dice: «Mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome. Quelli che tu mi hai dati, li ho anche custoditi, e nessuno di loro è perito, tranne il figlio della perdizione, affinché la scrittura fosse adempiuta». Mettere insieme questi aspetti non è facile: il piano di Dio, i personaggi del piano e qualcuno che diventa personaggio, però per sua libera scelta. Cercheremo di vederlo, anche se di questo ne ho già parlato nel commento alla vicenda del tradimento di Giuda quando abbiamo affrontato il Vangelo secondo Luca. Per ora dico solo che questo aspetto, che dirà Pietro in Atti 2:23, che Dio sapeva esattamente quello che sarebbe avvenuto, non è una cosa talmente eclatante perché Dio è onnisciente. Beh, qualcuno dice: toglie vergogna al fatto, perché un discepolo che tradisce il maestro portava vergogna anche al maestro, culturalmente parlando. E quindi il fatto che lo ricordino continuamente serve a allentare qualcuno, ha fatto notare la pressione del disonore del discepolo che ha tradito il suo maestro.